dovevamo cominciare a ragionare un po' meglio sulla questione delle relazioni umane. Nel senso che l'ultima volta abbiamo, se vi ricordate, analizzato le difficoltà organizzative, i problemi, i difetti produttivi dell'approccio fordista. Abbiamo cominciato a vedere che nella seconda metà nel secondo dopoguerra si cominciano ad affermare una serie di logiche un po' diverse, delle quali abbiamo anche detto che si fondano su una visione antropologica alternativa rispetto a quella del fordismo. Nel senso che abbiamo visto che il fordismo è pessimista nei confronti delle capacità dell'essere umano, capacità comportamentali, capacità pratiche, capacità di ogni genere, laddove le relazioni umane e quello che viene a essere chiamato toyotismo sono invece all'insegna dell'ottimismo. L'ottimismo ovviamente declinato in chiave di produzione, nel senso che abbiamo visto che le nuove tecnologie mettono le aziende in condizioni di poter progettare delle catene di montaggio o comunque degli impianti più flessibili, che però necessitano evidentemente di una serie di skill particolari, di abilità particolari. Perché chiaramente già la riconfigurazione dell'impianto è qualcosa che non è che avviene da sola, ma presuppone qualcuno che riprogrammi il software, cambi certe impostazioni, anche hardware e via discorrendo, e comunque è qualcuno che è in grado di giudicare la performance dell'impianto e di correggere eventuali malfunzionamenti. Questo chiaramente ha a che fare ovviamente con il livello tecnologico avanzato, nel senso che è pensabile che uno dei responsabili della catena di montaggio, in un regime toyotista, possa schiacciare il famoso pulsante rosso, quello che blocca tutto, e operare le correzioni sia a livello di programmazione che a livello di eventuali malfunzionamenti di parti dell'impianto, per poi riprendere, rifarlo ripartire senza danni e senza problemi. Questo ovviamente risolve quel problema che avevamo visto l'altra volta, ovvero sia, ragazzi, su, eh? Qui non si diverte nessuno, ma tocca fallo, abbiamo detto, ormai prendiamo e facciamo, veniamo, manca poco, se Dio vuole. Ah, vabbè, allora dicevamo che l'operaio toyotista di conseguenza sa cose che l'operaio fordista non sa. Nel senso che è in grado di giudicare della qualità del prodotto, è in grado di intervenire sulla tecnologia di produzione in modo da risolvere eventuali problemi, è in grado di riparare spesso e volentieri queste tecnologie e quindi è un operaio che ha una soddisfazione diversa dal punto di vista della sua professionalità, nel senso che è un operaio che comunque si valuta, ha una certa autostima, tanto per riprendere quello che dicevamo prima. Non solo, ma evidentemente, come avevo già accennato, è un operaio che deve seguire dei corsi di aggiornamento, che deve essere costantemente formato, perché il suo fare è legato al progresso tecnologico. E il progresso tecnologico sappiamo che dal secondo dopoguerra in poi è praticamente ininterrotto. Per cui ogni tecnologia con la quale lui ha a che fare è comunque una tecnologia a tempo, durerà 2, 3, 4 anni, poi bisognerà cambiarla, bisognerà che lui venga nuovamente formato sui nuovi orientamenti e via discorrendo. Quindi questo abbiamo detto che ci permette di chiarire la questione dello spreco dovuto ai controlli qualità ex post, no? Poi c'era anche un'altra questione, se vi ricordate, che era quella della rigidità produttiva della catena di montaggio, ovvero sia del fatto che la catena di montaggio può, anzi deve, produrre al massimo, sia in ossequio alla famosa azione razionale rispetto allo scopo, sia in base alle famose economie di scala. Questa produzione, avevamo detto, è problematica perché? Perché comporta un immobilizzo di capitali notevole in attesa che la produzione venga smaltita. Nel senso che tu produci a prescindere dal mercato, quindi devi da una parte spendere molto per convincere il mercato ad acquistare, cosa che viene manifestandosi soprattutto nel secondo dopoguerra, perché prima abbiamo visto che non c'era praticamente, c'era un mercato vergine e non c'era concorrenza, per cui di fatto questo si sentiva meno. quindi devi spendere un sacco di soldi in pubblicità per far comprare i tuoi prodotti e devi anche immobilizzare questi prodotti finché non li hai venduti. Quindi vuol dire che tu devi avere alle spalle una, come dire, una solidità economica, una liquidità notevole, e sei esposto a rischi, perché se per esempio capita che esce fuori un famoso concorrente nel bel mezzo della tua produzione che ti ruba quote di mercato, tu buona parte di quello che hai prodotto non lo vendi, o lo vendi sotto costo, quello che sta accadendo oggi, non so se l'hai notato, ma di fatto oggi è il momento di acquistare per chi ha soldi, perché ti fanno pagare le cose molto meno di prima e te le fanno pagare con soluzioni estremamente convenienti, senza interessi, TAG e tutto quello che ti pare. Non c'è nulla di questo perché non c'è una lira, e di conseguenza, siccome bisogna smaltire i magazzini, a quel punto bisogna riuscire a rientrare perlomeno delle spese sostenute fino ad oggi. Quindi, come vedete, la questione è estremamente attuale. Allora, quindi, da un certo punto di vista, con la flessibilità della catena di montaggio e delle tecnologie produttive, risolviamo il problema, come avevamo detto, dello spreco dei controlli di qualità ex post. Possiamo risolvere anche il problema della produzione in eccesso? Perché chiaramente, come vi ho appena detto, quello del lavorare regolarmente al massimo della produttività è qualcosa che puoi permetterti in un certo tipo di clima, in un certo tipo di situazione monopolistica o oligopolistica, ma in un clima di concorrenza reale la questione è un po' più complicata, perché non sei solo tu a decidere le cose, non sei solo tu a investire, devi gestire anche la concorrenza altrui. Concorrenza che abbiamo visto nel secondo dopoguerra diventa particolarmente significativa, perché abbiamo il Giappone da una parte, l'Europa che sta rivedendo le sue politiche sia commerciali che comunque estere e associative, e di conseguenza ci sono molti più attori, se vogliamo rimanere nella faccenda del mercato delle auto, ci sono molti più attori in gioco di quanti non ce ne fossero prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi il problema della produzione comincia a diventare un problema serio, un problema col quale misurarsi. Cosa permette di fare ancora la nuova flessibilità di impianto? Abbiamo visto che permette, tra le altre cose, di produrre altro, ovvero sia di diversificare la produzione. Un impianto industriale non è più, tra virgolette, condannato a fare soltanto la Ford T o macchine della Ford. L'impianto in questione, con le opportune modifiche, è in grado di costruire merci diverse. Quindi può costruire oggi macchine, domani motorini, dopodomani frigoriferi, dopodomani ancora macchine industriali, componenti per macchine industriali, eccetera, eccetera, eccetera. Che vuol dire quindi? Che io posso benissimo rientrare delle spese che ho sostenuto per creare questo impianto, non producendo il massimo di una sola cosa, ma soddisfacendo numerose esigenze del mercato in modo mirato. Questa si chiama produzione just in time, ovviamente abbreviata JIT, YIT. Questo cosa implica, ovviamente? Non soltanto uno stato tecnologico della produzione di un certo livello di sofisticatezza, ma anche che esistano dei mezzi e dei modi per conoscere lo stato del mercato, non dico in tempo reale, ma ragionevolmente in questo senso. Ovvero sia, io devo poter essere, da una parte, in grado di sapere quali sono i bisogni del mercato, dall'altra devo essere in grado di soddisfarli con un prodotto economico, competitivo e in tempi brevi. La cosa comincia a diventare un po' più complicata, voglio dire, rispetto alla, diciamo, all'organizzazione fordista, ci troviamo in un campo molto più raffinato, molto più delicato, ovviamente, perché lì producevi il tortore, dopodiché distribuivi e finiva la frasca. Qui il tuo problema è: esiste una nicchia di mercato per un certo tipo di lavatrice, ma io devo produrre questa, so che esiste questa nicchia, probabilmente non lo so solo io ma lo sanno anche altri, per cui devo riuscire a chiudere, a coprire questa nicchia in tempo utile, producendo molto rapidamente quel quantitativo lì, perché altrimenti, ovviamente, con il complicarsi dei processi tecnologici, con l'innovazione costante, con la concorrenza sempre più agguerrita, l'idea di produrre dei quantitativi vertiginosi che da soli mi garantiscano il rientro, la copertura, quello che viene definito il break-even di un qualunque impianto, comincia a diventare fantascientifica. Per cui io devo diventare tempestivo. come faccio a diventare tempestivo? Divento tempestivo ovviamente aumentando gli investimenti in innovazione e tecnologia, ma anche aumentando gli investimenti in quelle che sono le ricerche di mercato. Perché altrimenti chi me lo dice? Non è che la gente mi telefona a casa e mi dice: oh, avrei bisogno di una lavatrice. Sono io che devo pagare costantemente una serie di istituzioni e organizzazioni ad hoc che instancabilmente sondino il mercato per scoprire quali sono gli ambiti nei quali mi conviene produrre. No? Quindi per questo sappiamo, vedete su internet per esempio le famose surveys dei consumatori sono un continuo. Perché? Perché sono un modo attraverso il quale, grazie al vostro lavoro di nuovo gratuito, spesso e volentieri o comunque altrimenti remunerato in modo a dir poco buffo, le aziende si dotano di questa parte del loro know-how, ovvero sia sanno il mercato cosa vuole, cosa è opportuno produrre, cosa non è più opportuno produrre, perché chiaramente anche lì non è che si è così precisi. E questo ci permette, come vi dicevo, quindi con l'approccio just in time, ci permette di chiudere anche quell'altro problema del taylorismo, ovvero sia il problema delle scorte esagerate di magazzino, dei quantitativi impossibili da gestire in un clima di concorrenza più o meno, come dire, realistica. Però è ovvio che la pulsione verso il ritorno a un clima monopolistico è sempre viva, no, per quanto appunto vi dicevo si venga da decenni di fondamentalismi neoliberisti. Chi è in grado di dare un'occhiata all'andamento del mercato si rende perfettamente conto che i processi economici vanno verso l'oligopolio se non verso il monopolio. No? Guardate la televisione, in Italia magari nell'esempio che lascia un po' il tempo che trova, ma comunque anche a livello mondiale c'è Murdoch, uno, l'altri due forse, ma poi sono finiti. Guardate i provider di internet, guardate i provider di telefonia mobile, guardate tutti i campi e vedrete che il mercato spinge incessantemente verso la costituzione di oligopoli, perché gli oligopoli convengono. Cioè noi abbiamo un discorso economico che funziona del tutto a due velocità: da una parte vi rompono l'anima con la concorrenza e quanto è bella la concorrenza, però chissà perché questa concorrenza non la fa mai nessuno. Guardate Bill Gates, che sta ormai sono 20 anni che gli fanno continuamente cause, lo citano, lo denunciano eccetera eccetera, e probabilmente rimuoverà il browser dal suo sistema col prossimo. Fino adesso Bill Gates si è comportato da monopolista qual è, perché di fatto il 95% delle macchine che vengono vendute, perlomeno che erano vendute fino a poco fa, erano col sistema Windows incorporato. Quello è un caso di monopolio, non è altro. Ma tu puoi avere tutti i sistemi che vuoi, ma tanto non li monta nessuno, oppure una piccola confraternita di avvelenati come i cultori di Linux e compagnia cantante, ma da un punto di vista quantitativo si tratta di frazioni. No. E l'unica cosa, le uniche due cose che sono sfuggite al monopolio di Bill Gates sono Google da una parte e Firefox dall'altra, vecchio Mozilla o quello che è, ma insomma si contano sulla punta delle dita anche qui. Cioè, dov'è questa concorrenza perfetta della quale dovremmo usufruire tutti quanti? Non si vede da nessuna parte, perché è ovvio che, detto quello che abbiamo detto sull'economia di scala e sulla possibilità di controllo del mercato, tutti tentano di, come dire, assumere posizioni che gli permettono di controllare e prevedere la loro capacità produttiva, evidentemente. Quindi, come vedete, anche qui l'accento è sul controllo. La nostra cultura, da tutti i punti di vista, si declina come cultura che mira a controllare le cose, cultura che mira a far sì che ci sia una prevedibilità di fondo del fenomeno. Quindi, però, che cosa succede? Che il processo produttivo evidentemente va verso una crescente complicazione. Noi oggi siamo in una situazione di ipertrofia, come abbiamo già detto in modo piuttosto blando, piuttosto astratto l'anno scorso. Siamo di fronte a un'ipertrofia marcata della cultura oggettiva, ovvero sì, abbiamo miriadi di prodotti, molti che fanno cose che potrebbero benissimo essere fatte in altro modo, molti che sono variazioni sul tema, insomma c'è costantemente una sovrapproduzione generalizzata che poi a un certo punto si blocca nel momento in cui nessuno consuma più, come sta accadendo adesso, ma comunque ogni modo il problema rimane. Allora, qual è una delle strategie che può adottare un'azienda per comunque mantenere una capacità di previsione e controllo del mercato? se ci pensate, bisogna alterare i meccanismi a monte del mercato, ovvero sia non devi più seguire i bisogni del mercato, ma devi guidare tu i bisogni del mercato. Perché evidentemente seguire i bisogni del mercato ti mette comunque in una condizione di non controllo. Se il mercato decide di fare una cosa che tu non hai previsto, sei fottuto. Allora l'idea generale qual è? Che tu influenzi il mercato. Sei tu che gestisci i bisogni della massa dei consumatori attraverso delle opportune politiche, e queste opportune politiche, guarda caso, sono le politiche del marketing di oggi, che non hanno assolutamente nulla a che fare col marketing di 20 anni fa. Tant'è vero che, non so se avete notato, ma capita spessissimo che le nuove pubblicità o campagne pubblicitarie comincino senza dirti neanche di che si tratta. Se tu vedi cartelli enormi che sono costati grosse cifre, dove c'è uno che te guarda, una mano, un punto interrogativo, e poi ne esce un altro, c'è un'altra mano, e poi dopo piano piano alla fine, dopo 15-20 giorni, ti dicono di che si tratta. Non so se vi siete mai interrogati sul perché. Tutto questo serve per vedere, suscitare la curiosità del mercato, dell'acquirente evidentemente, e vedere quanto l'acquirente è disposto ad acquistare la cosa che tu stai cercando di vendergli, perché è chiaro che nel frattempo i ricercatori e quelli che fanno le survey stanno andando a rotta di collo. Che vuol dire questo? Vuol dire che qui siamo al contrario, siamo in una situazione completamente, diciamo, speculare rispetto a prima, ovvero sia qui si produce solo su quello che si è creato. Non c'è la nicchia da cercare, c'è la nicchia da costruire, quindi tu devi sapere cosa potrebbe volere il mercato e prima occupare quella potenziale nicchia di produzione di merci. Di fatto sei tu quello che crea il bisogno. Ci siamo fin qui? Quindi non segui più l'esigenza del mercato, bensì sei tu a generare delle esigenze nel mercato in modo da poterle soddisfare con tutti i tempi e i ritmi che ti fanno comodo. Però pure questa strategia, che comunque ha pagato a lungo, è una strategia che a un certo punto raggiunge un limite. Qual è il limite? Una volta che io ho soddisfatto tutti i bisogni di qualcuno, quello non ha più bisogno di nulla. No, perché bisogno è una parola che comunque a suo modo è una parola normativa. Bisogno implica una mancanza, bisogno implica una necessità di qualche genere. Quindi ci deve essere comunque un qualche aggancio con delle attività, con una prassi, con qualcosa. E come faccio a uscire fuori da questa impasse? Voglio dire, come faccio a far continuare a comprare cose a qualcuno che non ha più bisogno di nulla, perché tutte le sue esigenze più o meno serie, più o meno reali, più o meno pratiche sono state realizzate? Si inventano altri bisogni, però siamo per definizione in una situazione in cui questi bisogni sono già stati inventati tutti. Quindi non solo, quella è una strategia, faccio cose che si sfasciano in modo che posso rivenderle, però sarebbe già sempre troppo gestionale per noi, siamo molto più creativi. Noi sfondiamo il problema del bisogno e passiamo al desiderio, che per definizione è infinito. Tant'è vero che se andate a vedere il tono delle campagne pubblicitarie degli ultimi 10 anni, le parole chiave che girano di più oggi come oggi sono felicità, sogno, desiderio. È tutta una serie di cose che non hanno assolutamente nulla più a che fare col bisogno, ovvero sia tu desideri una cosa a prescindere. Non c'è problema tra il tuo averne effettivamente bisogno, il fatto che ti possa servire a qualcosa, il fatto che sia una solenne cazzata o no. Quello che conta è che tu la desideri. E come faccio a farti desiderare? Ovviamente investendo a rotta di collo in quello che è il marketing, che non diventa più marketing ma cambia nome anche lui, no? Saprete la vera evoluzione dal logo al brand a tutta una serie di cose sempre più sofisticate e sempre più ampie. Un'altra parola che voi sentite spesso e volentieri in pubblicità è esperienza. Fai esperienza delle nuove scarpe, che è come a dire metti un paio di scarpe. Però detto fai esperienza di un paio di scarpe, sembra che tu con questo gesto del comprare le scarpe vada ben oltre il gesto semplice dell'acquisto, no? L'acquisto diventa un qualcosa attraverso il quale tu provi qualcosa di nuovo, ti migliori, sei in grado di lanciare dei messaggi agli altri, e qui come vedete il discorso che abbiamo fatto sull'immagine, il modello di successo, c'ha tutta una serie di applicazioni puntuali. Insomma, di fatto quello che accade è travestire l'atto di acquisto da qualcos'altro. L'atto di acquisto diventa un atto di espressione. Ed è l'unico modo attraverso il quale finora sono riusciti ad andare avanti, perché evidentemente quando il mercato è saturo tu non gli vendi altro al mercato. Se non riesci a fare un passaggio ulteriore, se non riesci ad attaccarti ad altre esigenze, una delle esigenze fondamentali nostre qual è? Quella del comunicare, quella dell'esprimere potenzialmente e possibilmente la nostra unicità. E torniamo un'altra volta alla famosa cultura soggettiva. Se io ho una cultura soggettiva, questo discorso mi interessa, è giusto, perché già lo so che sono originale. Ma se non ce l'ho, cosa che, come abbiamo detto, capita spesso e volentieri di quest'ultimo periodo, ho bisogno di una serie di accessori per dimostrare agli altri che sono originale. E quindi compro costantemente cose nuove, perché chiaramente mano a mano che tutti comprano lo stesso oggetto, quell'oggetto perde il suo potenziale di comunicazione originale, perde il suo potenziale di innovazione e diventa un oggetto che non c'è più. Tant'è vero che quante volte vi capita se andate in un qualche negozio di questi che producono in serie chiedendo per esempio un articolo dell'anno prima, mica c'è più, non c'è più il magazzino, non c'è più la collezione del 95, la collezione del 2002, la collezione del 2003, esaurita quella, arrivederci e grazie, se la volete la potete comprare al tempo, oggi non più, non c'è più assolutamente possibilità di rinnovare quello che avevi acquistato, perché non avrebbe senso teoricamente. Poi il fatto che magari ti piacesse quel dato oggetto è un problema tuo, perché chi lo produce più? Quindi, come vedete, cambia radicalmente l'approccio al merchandising, l'approccio alla vendita. Questo per poter mantenere evidentemente questi ritmi e queste capacità produttive. Ma c'è anche un altro modo, parallelo a questo, per affrontare la questione, ovvero sia quella di effettivamente avere delle idee intelligenti. Cosa un po' più complicata, no? Ma ci interroghiamo, soprattutto come industriali che abbiano adottato una versione, una visione toyotista, quindi parliamo di risorse umane. Se io conto sui miei lavoratori, no, se so che i miei lavoratori sono in grado di fare cose più creative del semplice stringere un bullone o spingere un tasto e via discorrendo, io so anche che i miei lavoratori sono tra le persone più adatte a, come dire, immaginare qualcosa di attinente a quello che stiamo facendo, ma che lo migliori, che lo superi, che lo evolva. Di conseguenza è abbastanza ovvio, se vi mettete in questo tipo di approccio, che le risorse umane diventano non più semplicemente una questione di comportamento lavorativo pratico, ma diventano anche una questione di contributo creativo. Ovvero sia, una delle cose che accade nell'ambiente dove si fanno risorse umane, dove si segue questa filosofia, è che la divisione netta tra colletti bianchi e colletti blu scompare. Anzi, viene incoraggiato in ogni modo la partecipazione creativa di tutti gli operai, tutti gli impiegati, tutti coloro che sono in qualche misura coinvolti nei processi produttivi, al processo di progettazione e revisione degli apparecchi. Che cosa succede di conseguenza? Che vengono istituiti una serie di incontri istituzionalizzati, una volta alla settimana in linea di massima, in cui tutti quanti gli operai o comunque gli addetti alla produzione di un certo tipo di apparecchio si trovano e fanno brainstorming e discutono per trovare nuove soluzioni, per migliorare gli apparecchi che stanno producendo, per cominciare a ragionare sulla produzione di altri apparecchi, per vedere quale tipo di miglioramento questi possono trarre da una contaminazione con nuove tecnologie, con nuovi materiali, eccetera, eccetera, eccetera. Di fatto l'operaio diventa progettista, oppure diventa una risorsa in grado di risolvere problemi, ovvero portano un phon che a un certo punto, dopo tot tempo, fa qualcosa di sbagliato e si comincia a ragionare tutti insieme su come si potrebbe risolvere la questione. Problem solving a tutta birra. Questa cosa è interessante, no? È interessante perché ha a che fare con la motivazione. Abbiamo detto che uno dei problemi fondamentali del modo di produzione taylorista è il riconoscimento. Così il riconoscimento c'è, come? Tant'è vero che cominciano a uscire le famose fotografie operaio del mese, problem solver del mese, operaio modello, impiegato dell'anno, no? Tutta questa serie di gare e di riconoscimenti del tutto così, che noi, di cui noi tendenzialmente sorridiamo, però c'è poco da sorridere perché effettivamente vanno a incontrare vanno verso una delle esigenze più centrali del lavoratore in questione, cioè quella di essere diverso dagli altri. Come vedete siamo anche qui. No, no, questo è nelle risorse umane, ma poi l'hanno cominciato a fare anche dei loristi ovviamente, perlomeno a livello di fotografia, se stregano le fotografie, però insomma quello intanto costano poco, per cui lo possiamo fare senza grossi problemi. Però questa cosa da un certo punto di vista è insidiosa. Qualcuno si rende conto di quali possono essere delle, come dire, conseguenze non evidenti di questo tipo d'approccio? C'è una confusione di ruoli, però la confusione di ruoli è mirata, per cui non è che sia particolarmente imprevisto. Non c'è più la gerarchia. Allora, questi sono due tratti classici del toyotismo. Quindi bisogna riconoscere che l'intuizione dei vostri colleghi va bene, ma non era quello che avevo in mente io. Ad ogni modo va bene, perché di fatto il toyotismo si differenzia radicalmente dal taylorismo anche per altre questioni. Mentre il taylorismo ha una gerarchia verticale, il toyotismo ha una semi-gerarchia orizzontale. Nel senso che, visto che tutti facciamo tutto, comincia a essere un po' difficile che qualcuno mi controlli e mi comandi a bacchetta. Abbiamo già parlato, vi ricordate, del supervisore amichevole, ma di fatto questo implica una serie di nuove cose. Nel mondo dell'azienda si parla per esempio della politica della porta aperta, ovvero sia i dirigenti non hanno più un pre-ufficio con segretaria occhiuta che ti fa la radiografia e ti chiede cosa vuoi, ma hanno la porta aperta, tu entri, bussi, buongiorno e parli. Che dal punto di vista di gerarchia e di organizzazione industriale è una cosa sconvolgente, no? Tanto saprete che ci sono tutta una serie di come dire, letture simboliche delle caratteristiche del ruolo che sono centrali: l'ufficio d'angolo, la scrivania con una certa metratura, i quadri ai muri, insomma c'è tutta una grammatica della situazione ufficio che da questo punto di vista comincia a scomparire, no? Tanto è vero che per esempio Nokia, oggi come oggi, ha adottato l'open space assoluto, ovvero sia ognuno lavorando dove pare, perché tanto è tutto quanto in wifi, per cui tu puoi andare a lavorare in cucina, in giardino, in una sala, in biblioteca, in un qualche tipo di cubicolo, non c'è più proprio l'ufficio, no? E che da un certo punto di vista evidentemente segna un altro divorzio radicale dallo spazio, perché no, va pure preso questo in considerazione, però di fatto è una delle conseguenze di questo discorso, ed è quindi una conseguenza che appunto abroga da un certo punto di vista quelli che sono i segnali di status e di gerarchia del vecchio sistema. Quindi questo va effettivamente bene. Peraltro questa è una conseguenza evidentemente e costella insieme alla questione della confusione dei ruoli, perché appunto i ruoli cominciano ad essere molto più sfumati, o perlomeno si pretende che lo siano, che non è proprio esattamente la stessa cosa, però comunque. Ma il problema ancora è diverso. Vi ricordo che una delle doti, tra virgolette, che Ford per esempio riconosceva al suo approccio era quello dei $5 al giorno, ma no? Ovvero sia, diceva Ford, io ti do $5 al giorno, questo ovviamente ai tempi, tu mi dai 8 ore del tuo tempo, uno scambio alla pari corretto, anzi ti do pure più di quello che ti darebbero gli altri, per cui dopo tu fai quello che dico io. Tempo metrico è questo. Che vuol dire però? Che tu lavori per 8 ore al giorno, ma nel resto del tempo non lavori. Sembra ovvio, non è così ovvio quando invece pensi al sistema toyotista, perché se io ti dico, senti un po', come lo risolvo il problema della caffettiera, tu non è che quando esci chiudi il cervello e non ci pensi più, tu di fatto pensi al problema della caffettiera sempre, magari non ci pensi coscientemente, magari hai i tuoi famosi processi inconsci che vanno in giro, però la mattina della domenica, idea, la caffettiera la risolvo così, sei pure contento perché hai risolto il problema della caffettiera, ma quel tempo in cui hai lavorato non te lo paga nessuno. Questo è il problema. La confusione non è di ruoli, è di tempi. Cioè, con l'approccio delle risorse umane andiamo a sbattere contro questa evidente difficoltà di riuscire a distinguere. La confusione non è soltanto di ruoli, la confusione è di tempi. La confusione è del fatto che quando io vengo coinvolto, quindi accedo a delle sfere di mobilitazione di risorse diverse, quindi emotive, emozionali, d'entusiasmo, di autostima, quello che vi pare, il tempo diventa un nonsense. Come lo paghi? Come fai a decidere quanto di quel processo inconscio per il quale la domenica mattina mi sono svegliato con la soluzione della caffettiera in testa è valutabile, è una risorsa che ho messo io a disposizione oppure automatico, quindi lo valuto o non lo valuto, e poi lo devo valutare o non lo devo valutare, perché non è una scelta tua quella di pensarci. In sintesi, che cosa succede? Che qui ci troviamo di fronte a un'alienazione un po' diversa, nel senso che da un certo punto di vista veniamo coinvolti nel processo produttivo, ma veniamo espropriati delle nostre risorse creative. Non stiamo più vendendo forza lavoro, che era bene o male facile da stimare, perché stai lì 8 ore, non te pago, fine. Se c'è usura posso stimarlo. Qui vendiamo qualcosa che è diverso. Come facciamo a stimare la creatività? Questo è il problema. Finché c'era il creativo, no? Questa figura mitica, dico gainomane, potenzialmente completamente rimbambito, che però ogni tanto ha delle buone idee, tu osai, paghi il creativo in questione e quello ha delle idee. Ma nel momento in cui questa cosa comincia a diffonderla, ovvero sia passa a un regime di creatività diffusa e non di consulenza professionale, no, che già una cultura dove c'è uno che de professione fa il creativo me ne lascia piuttosto perplessa, ma comunque lasciamo perdere, qui stiamo andando altrove, qui stiamo parlando del fatto che c'è una creatività diffusa, che chiunque può avere una buona idea, perché io ho una buona visione dell'uomo, quindi come vedete, no? Tutta una serie di pro e contro che si intrecciano in modo inquietante in questa cosa. Allora come faccio io a retribuire questo tuo prender parte al processo creativo? Per il momento non lo retribuisco, che è la situazione, la soluzione migliore dal punto di vista del padronato. Di fatto mi salvo con beni simbolici, dicendoti mazza bravo, se non fosse stato per te, magari qualche tipo di bonus che può essere pagato una tantum in un certo periodo dell'anno, ma non c'è di fatto un pagamento giusto. No? Perché siamo un sistema economico, il pagamento del sistema economico dovrebbe essere monetario, vi ricordo. Per cui l'human funzionerebbe in tutti e due i sensi, non è che puoi fare come ti pare in un senso, poi da quell'altra parte ti restituisco dei beni simbolici contro investimenti economici, perché c'è qualcosa che non quadra. Allora lo sai fare, potrei dirti, lo sai come funziona. Però di fatto è quello che accade. Questo che accade è questo che crea delle situazioni complicate da gestire. Perché purtroppo essere, come dire, coinvolti così profondamente con qualche tipo d'azienda, con cosa urta?
La familiarità.
Con la?
Portare il lavoro a casa, e quindi un problema tra la famiglia e l'ambiente lavorativo.
C'è anche, certo, chiaramente c'è un problema, c'è un problema di tempi, di vita, nel senso che il lavoro, il tuo tempo di famiglia, il famoso tempo di qualità, diventa un qualcosa che è colonizzato di nuovo da altre esigenze. Ma c'è una cosa ancora un po' più sottile che potremmo dire, riprendendo Sennett, urta con la questione del lungo termine, no? Perché queste sono delle movimentazioni emotive che non sono spegnibili e accendibili come con un switch. Una volta che tu sei affezionato alla tua azienda e la tua azienda te caccia via di punto in bianco, il danno è molto superiore a prima. Perché prima perlomeno eri in un'azienda che ti dava 5 dollari al giorno per 8 ore, non è che le volevi bene più di tanto, e se ti cacciava via, tutto sommato era una questione economica. Qui stiamo movimentando altro, qui stiamo movimentando l'identità, no? Perché Sennett vi continua a mettere in l'accento sul problema della leggibilità, sul problema della flessibilità, sul problema della corrosione? Perché è questo che accade, perché tu stai andando a prendere, a toccare delle sfere dove non si può applicare il criterio che è quello che orienta il capitalismo corrente. Non c'è più flessibilità una volta che tu hai fatto innamorare, tra virgolette, qualcuno di te. Eppure tu questo fai. Nel momento in cui tu chiedi aiuto, nel momento in cui riconosci meriti, nel momento in cui hai aspettative, non è più semplicemente un rapporto secondario. Diventa qualcos'altro, e quindi trattarlo come un rapporto secondario al momento del divorzio comincia a diventare complicato. Quindi, come vedete, sembra che sia un'ottima idea, di fatto da un certo punto di vista è un'ottima idea, però le conseguenze non si sposano affatto con quello che è il modo di gestire la forza lavoro generale del sistema. Allora mi direte, ma le aziende che fanno risorse umane funzionano diversamente? No, perché comunque quelle aziende condividono il codice del sistema economico. Funzionavano allo stesso modo fino a 15 anni fa, dove in Giappone c'era la famosa frase dalla culla alla tomba, cioè tu nascevi in Toyota e finivi in Toyota, e Toyota ti sarebbe presa cura di te da quando eri nato a quando morivi. per cui tu stavi tranquillo. Tutta quella parte della rassicurazione, la parte della prevedibilità, la parte della progettualità intrinseca, no? Che vi ricordate abbiamo visto col famoso portiere iniziale del libro, era tutta salva, perché tu di fatto, essendo nato in Toyota, avevi qualcuno che avrebbe badato a te stesso, che non è poco. Un po' il discorso che facciamo del lavoro fisso, in qualche misura. Però il lavoro fisso non era così coinvolgente, invece il toyotismo è coinvolgente, il toyotismo è qualcosa che smuove dei livelli profondi, è qualcosa che si rivolge anche al sistema limbico, si rivolge al gioco delle emozioni, si rivolge ad altro, ma esiste in un mercato che risponde a certe caratteristiche che sono quelle che abbiamo visto, no? Un mercato che chiede flessibilità, non solo flessibilità produttiva ma anche flessibilità di lavoro. Quindi come nei film, che succede che il direttore o il responsabile, il superiore chiama qualcuno e fa niente di personale, sono affari, sei licenziato, capito? Ma niente di personale, facile a dirsi adesso, quando hai fatto cose personali fino all'altro ieri. Quello è il problema. Come vedete, la confusione di ruoli non è semplicemente una confusione di ruolo secondario, ma è una confusione di rapporto, è una confusione di cocktail, di componenti del rapporto. Il rapporto non è soltanto secondario, non è semplicemente che io sto lì per ottenere una contropartita, non vendo semplicemente una forza lavoro, io vendo il mio tempo libero, vendo la mia creatività, vendo la mia energia, vendo il mio entusiasmo. E come li valutiamo questi? Li valutiamo, perché nel codice economico non ci sono, molto comodo, però di fatto hanno una ricaduta economica, perché la soluzione della caffettiera che tu hai trovato in un momento di entusiasmo a me frutta soldi, dei quali tu non vedi nulla. Quello che è stridente è l'ipocrisia assoluta di questo tipo di impostazione. Quello è il punto. È un modo attraverso il quale tu espropri di fatto il dipendente di qualunque tipo di spazio personale e libero da interferenze. Perché nel momento in cui tu vai a sollecitare questi processi, quindi processi creativi, processi di conoscenza, processi di approfondimento, che sarebbe più o meno quello che dovrebbe capitare a voi, però voi riuscite a chiudere la cosa in modo brillantissimo durante tutto il tempo che non è di lezione, per cui da questo punto di vista dovreste essere ferrati quando si tratterà di lavorare. Però di fatto nel momento in cui tu fai le famose professioni intellettuali, di fatto tu lavori 24 ore su 24. Non hai un momento in cui non stai lavorando, perché in qualunque momento può capitarti qualcosa che va bene per il tuo lavoro. Il film da vedere in aula, l'idea che può essere applicabile a una qualche lezione, l'idea che puoi buttare giù un saggio. Non c'è un momento in cui questa cosa la fai e un momento in cui non la fai, perché tu non disponi dei tuoi processi intellettuali. Pensi di disporne, ma sai benissimo che non è vero, i processi vanno per conto loro, che è un oggetto, un qualcosa, un problema che ti appassiona. Perché ti appassiona? Continua a essere continuamente lì. Non dico che arriviamo all'ossessione, però di fatto è un qualcosa che va ben oltre l'orario per il quale vieni pagato, per il quale ti viene riconosciuto un qualche tipo di ritorno economico. Quindi come vedete c'è di fatto un cortocircuito anche a livello sistemico, se vogliamo riprendere l'ottica di Luhmann, che non è che non serve in questo, cioè non è che perché l'abbiamo studiata in ambiente funziona solo per l'ambiente. L'ottica di Luhmann è un'ottica omnicomprensiva, no? L'ottica di Luhmann vorrebbe, con la riflessività dei sistemi, che ogni sistema ragionasse e funzionasse esclusivamente in base al suo codice. Allora, in questo senso probabilmente dovremmo dire che una qualunque tua prestazione deve essere in qualche misura deve vedere un riconoscimento economico, però di fatto non funziona così. Di fatto vediamo che i riconoscimenti sono simbolici, sono immaginali, sono la festa, sono il manager che ti stringe la mano, la telefonata a casa, tutta una serie di cose bellissime, però a costo zero, casualmente, laddove la tua idea non è affatto a rendimento zero. Quindi c'è da questo punto di vista un grosso problema, e soprattutto c'è un grosso problema perché di nuovo questo tipo di incentivo, questo tipo di mobilitazione di energie personali, intellettuali, di passione e via discorrendo, da un certo punto di vista andrebbe verso quello che abbiamo visto essere la famosa vocazione, no? Andrebbe verso quello che abbiamo visto essere il famoso Beruf di cui parlavamo l'altro giorno, ovvero sia il lavoro che non è soltanto un lavoro ma è anche un modo di espressione di sé, un modo di crescita interiore, un modo di costruzione di cultura soggettiva. Ci sarebbero tutte le caratteristiche, ma come fai a fare 5 lavori che siano tutti così? Visto che ci troviamo nel famoso clima di flessibilità e di conseguenza noi sappiamo che probabilmente faremo 5, 6, 7, 3, comunque più di una professione. Come faccio io a innamorarmi 3, 4, 5 volte del mio datore di lavoro, di una professione diversa, di un'altra cosa? Come faccio ad avere delle idee intelligenti rispetto a questo tema? Comincia a diventare molto complicato. Quindi, come vedete, il testo di Tennet si presta a una serie di letture molto più articolate di questo, perché non è, è quello che vuol dire lui, come vi dicevo, il momento in cui ci parla di corrosione del carattere nel titolo, che è il titolo originale, non è l'uomo flessibile, che c'entra praticamente nulla, se vogliamo, da questo punto di vista. Il problema di Tennet è esattamente questo, ovvero sia come questi cambiamenti organizzativi hanno delle ricadute sull'uomo che vanno ben oltre il semplice problema economico, perché la corrosione del carattere non è un problema economico, è un problema di identità, è un problema di benessere, è un problema di tua capacità di autorappresentazione. Ok? Quindi quello che Sennett indaga non sono le distorsioni pratiche del sistema, anche se ce ne fa vedere parecchie, non so se avete notato, ma ci dice spesso e volentieri che il reengineering delle aziende non funziona, che c'è sempre tra la previsione e l'implementazione di un processo c'è sempre un abisso, e spesso e volentieri i processi non servono a far quello che si pensa facciano, ma ad altro. Questo ce lo dice, ma quello che ci dice fondamentalmente è che questo clima lavorativo ti impedisce di sviluppare il tuo carattere in un certo modo, ti impedisce di trarre dal mondo del lavoro quella linfa di significato e di senso che sarebbe fondamentale nel mondo del lavoro stesso, perché da una parte vieni sottoposto a questi stimoli, ti si fa vedere come potrebbe essere un buon lavoro, perché se effettivamente le cose stessero così sarebbe piacevole lavorare, no? Essere costantemente stimolati, essere costantemente, avere una potenzialità di un riconoscimento, essere coinvolti, modificare in qualche misura le routine, ci sarebbe tutto quello che ci serve se ci fosse anche la continuità. Il problema è che in mancanza di continuità è una truffa, è una, no? È un agitare davanti agli occhi una cosa che poi ops, mi piace, adesso ti accomodi e se sei fortunato ti ripiano tra 6 mesi, 2 anni, eccetera eccetera eccetera. Questo è il punto. Il punto centrale del testo è quello: non fatevi sviare dal discorso sulle problematiche semplicemente organizzative, perché non è quello il punto. Il punto è che esiste una correlazione stretta tra problematiche organizzative e qualità della vita, tra processi e capacità individuali e soggettive e modo in cui lavori. E sulla scorta delle risorse umane, strano a dirsi, ma quello che sembrerebbe un miglioramento diventa una cosa ancora più insidiosa. Perché questa strategia del coinvolgimento poi viene, anche se in modo incoerente, ma d'altronde la coerenza non è mai stata il forte delle organizzazioni economiche da questo punto di vista, viene riprodotta, come vi dicevo poco fa, anche nell'ambito delle formazioni tailoriste, perché l'impiegato dell'anno c'è anche da McDonald's oggi, e McDonald's non ha mai fatto un ragionamento di risorse umane in vita sua proprio, però se sono accorti anche loro, lì non sono, come dire, sono molto pragmatici, se funziona chi se ne frega che poi c'è tutto questo questo lato teorico dietro che potrebbe essere contro, se funziona lo uso, però anche lì il turnover è ancora superiore, perché non 3, 4, 5 mesi, poi non è il passo, non è detto che ce l'hai, anche perché non gliela fai più te, ma comunque nel frattempo ci sono innescati una serie di processi, ci sono una serie di aspettative nuove che tu nutri verso il tuo ambiente lavorativo, perché questo ambiente lavorativo non è in grado assolutamente di soddisfare, per scelta, non perché non possa, perché la sua filosofia è altra. Quindi, come vedete, si innescano una serie di scambi fra livelli diversi di significato, sia per l'attività lavorativa che per l'attività retributiva, che per le energie che vengono mobilitate, che di fatto portano a questa che chiama appunto Sennett la corrosione del tuo carattere, ovvero sia una situazione nella quale non c'è nulla di stabile, che a sua volta ovviamente ha una serie di ripercussioni molto marcate sul clima di sicurezza, sul clima di tranquillità, sul clima di rassicurazione, eccetera, eccetera, nel quale viviamo tutti, perché è chiaro che se tutto il mondo del lavorativo è fatto così, non c'è nessuno che è esente da questo, ovviamente. Mezzogiorno e un quarto. Molto bene. Domande? Allora, siamo di fronte a un video nella nostra lezione. Facciamo 5 minuti di break e riprendiamo poi per una ventina di minuti, mezz'ora, oppure andiamo avanti ancora un po' adesso e andiamo avanti? Ok. Allora, Fin qui abbiamo capito le questioni come stanno? Allora, se abbiamo capito le questioni come stanno, possiamo affrontare un altro argomento che è abbastanza interessante e che ha a che fare con un'ulteriore evoluzione del problema delle risorse umane. Ovvero sì, arriviamo a quello che oggi viene definito TQM, ovvero sia Total Quality Management, controllo di qualità totale o gestione di qualità totale, che è un tema abbastanza interessante perché implica anche qui una serie di revisioni radicali di assunti che finora sono stati presi in considerazione o che erano stati presi in considerazione dal sistema industriale corrente, famoso Fordismo, comunque tutto ciò che non era risorse umane. Abbiamo visto che il manager nella concezione teoristica è colui che progetta il compito che tocca ai diversi operai in modo scientifico, quindi controllando eccetera eccetera eccetera, progettando quindi costantemente miglioramenti e possibilità di maggiore produttività da parte del lavoratore in modo piuttosto separato e lontano dal lavoratore stesso. Come abbiamo visto, avete visto, si diceva che nell'azienda, nella fabbrica, normalmente vengono separati i reparti dirigenziali di design da quelli della produzione pratica, empirica. Quindi il manager di fatto fa questo, organizza il funzionamento della sua fabbrica. Se prendete il manuale lavoro e organizzazioni, scoprite una cosa molto interessante che è accaduta nel frattempo. Qualche tempo fa, un'università, un centro studio o cosa, ha deciso di fare una ricerca per un corso di formazione per manager. Cioè, ce ne sono a iosa di corsi di formazione per manager, però questi l'hanno fatti in modo un po' più tradizionale, diciamo, e quindi si sono domandati, ma di fatto che fa il manager? Ottima domanda, quello che mi chiedo sempre pure io. Allora loro però si sono detti, vabbè, allora facciamo una cosa, prendiamo una decina di top manager, seguiamo la loro giornata per qualche tempo e vediamo quali sono le loro attività. Insomma, morale della favola, hanno rinunciato al progetto di fare un corso di formazione per manager, perché non sono riusciti a capire di fatto cosa faccia il manager. Quello che sanno è che parla sempre al telefono. La cosa che sono riusciti a scoprire fondamentalmente è che il manager parla sempre al telefono, ma non progetta un benemerito ciufolo. Non è assolutamente il tipo taylorista che abbiamo detto, per il quale si mette lì a tavolino e dice, allora questo operaio qui come lo faccio muovere per risolvere meglio i miei problemi? Assolutamente, anche perché saprete che i manager oggi come oggi li cambi come paia di scarpe, quindi passano dall'aviazione alle ferrovie, alla conserva di pomodoro, alla pasta fatta in casa. Tutti domandi, dice, ma come diavolo fa questo a sapere di tutti questi argomenti? Infatti non ne sa un accidente. Quello è il punto centrale della questione, è che il manager oggi non sa un tubo di quello che fa in quel settore lì. Allora a che serve il manager? Perché noi oggi abbiamo questa ulteriore sudditanza psicologica non solo verso lo scienziato col camice bianco, ma anche verso questo individuo con un nodo di cravatta da 20 cm, molta cocaina nel naso e di solito un cellulare attaccato all'orecchio? Al di là dei tanti misteri della nostra cultura, dei quali questo è uno, dobbiamo però pensare a qualcos'altro. Ovvero sia, dobbiamo pensare che siamo in clima di globalizzazione. E secondo voi, l'azienda fordista, quella nel quale il manager progettava col cronometro e righello i comportamenti, ha più senso interpretata così?
No.
No. Quindi è ovvio che il manager deve fare qualcos'altro, perché l'azienda fordista, quella lì, famosa, si voleva puntuale, atomizzata, indipendente, autonoma, no? Anche quella, come tutto il resto del nostro vocabolario immaginale, pensava di essere bastante a se stessa, per cui tu controllavi ciò che accadeva all'interno dell'azienda, hai fatto il tuo, non c'era altro di cui porsi problemi. Abbiamo visto, no, il problema dell'esternalità per le risorse, la sporcizia, i residui, via discorrendo. Ma l'esternalità è un concetto più ampio. semplicemente della prassi. Esternalità è anche ritenere che tutto ciò che c'è fuori dalla tua azienda a te non interessi. Come non ti interessano i residui, come non ti interessano i rifiuti, non ti interessano manco gli altri. La tua azienda è un'isola che tu controlli in modo piuttosto rigido attraverso forme gerarchiche, come abbiamo visto. Ma nel momento in cui questa cosa comincia a cedere, questa idea non funziona più, tu sei chiamato a fare altro. Allora cosa fa il manager oggi? In modi carismatici, perché di fatto i grandi manager sono una manifestazione di quel famoso carisma di cui abbiamo visto con Weber e compagnia cantante. I pessimi manager, che sono quelli che abbiamo noi in linea di massima, stanno lì per motivi che non c'entrano niente, con nulla, per cui vabbè, lasciamo perdere. Però il buon manager, quello che noi immaginiamo e quello al quale in qualche modo attacchiamo questa etichetta, per il quale abbiamo una certa forma di rispetto, è colui che riesce a inserire la sua azienda nel tessuto produttivo inteso in senso ampio. Ovvero sia, il buon manager è colui che tiene costantemente i contatti della sua azienda col resto del mondo. Il resto del mondo che può essere inteso come filiera produttiva, ma questo lo vediamo meglio domani, oppure può essere inteso come gli altri sistemi di cui parlava Luhmann, no? Il sistema mediatico, il sistema politico, il sistema giuridico, tutto quello che serve affinché la sua azienda funzioni al meglio. Da questo punto di vista l'ottica sistemica di Luhmann è perfetta, perché il manager ha capito che la sua azienda non vive soltanto di ciò che produce, perché non è nel vuoto pneumatico. La sua azienda deve poter usufruire di appositi aiuti statali, tanto per fare un esempio che probabilmente vi porterà alla mente dei casi italiani, deve poter usufruire di una legislazione che le convenga, e anche qui la Fiat è perfetta. No, incentivi per la parte statale, cassa integrazione con l'altra, tutto quello che può servire. Tutto questo non è che uno lo decide perché Fiat è simpatica, tutto questo uno lo decide perché qualcuno nella Fiat lo fa presente a chi di dovere, con normalmente dati, tabelle, proiezioni, previsioni, ricadute. Ma se non mi fai questo, questi vanno a casa, quelli te costano, tu che fai? Va bene, un'ottima idea, facciamo degli incentivi ecologici, perché è l'unico modo in cui riesci a tenere in piedi la Fiat, tanto per dirne una. E Marchionne da questo punto di vista è un notevolissimo esemplare di manager abile. Tant'è vero che è un manager che sa di auto, non è un manager che domani lo sposti ai cessi e lui sa anche di tasse del cesso. No, lui sa di auto, quindi fa quello e lo fa bene. Quindi, come vedete, in certi casi tutte queste cose economiche lasciano un po' il tempo che trovano rispetto alla prassi della situazione. Per cui, come vi dicevo, il manager da questo punto di vista per noi incarna un'ottica relazionale. Di nuovo torniamo a quei famosi processi di cui abbiamo parlato l'anno scorso. Ricordate che la società è fatta di relazioni sociali. Era impensabile che l'azienda restasse fuori da questo tessuto, perché l'azienda che resta fuori da questo tessuto relazionale è un'azienda condannata, perché appunto l'azienda non è in grado, anche lei, di badare a se stessa, perché nel momento in cui le congiunture cambiano, nel momento in cui le crisi sono sistemiche, nel momento in cui è tutto globale, l'azienda è sottoposta a una serie di stimoli e di rischi che non può assolutamente gestire in prima persona nessuno. Perché poi di General Motors è un esempio da questo punto di vista lampante, no? Una delle più grosse aziende del mondo, però ci lascia, e se non ci lascia, non ci lascia soltanto per una serie di cose che non hanno nulla a che fare con la sua capacità performativa, ma allo stesso modo probabilmente stanno per licenziare il CEO di General Electric, che è un'altra cosa immensa, no? CEO è il Chief Executive Officer, ovvero sia l'amministratore delegato, però è caso che la sappiate perché è un'espressione che usano tutti, per cui è scritto CEO, non so se vi è mai capitato, ma insomma, ecco, sappiatelo, sono gli acronimi che gli inglesi adorano. Allora, il capo di General Electric sta per andare a casa pure lui, perché tutte queste grandissime corazzate del sistema capitalistico stanno accusando una serie di colpi micidiali. Tenete presente che General Electric, per, come molte altre delle aziende, delle multinazionali, delle corporations del caso, ha pagato gran parte dei premi, gran parte dei bonus ai suoi sia manager che comunque executive per compagnia cantante, i suoi impiegati, in quote azionarie, e le quote azionarie sono passate da $27 a $2.50. non è male come condivisione dei rischi. No, però lì non è che qualcuno ha detto no, va bene, li scelgo, gli hanno dato e basta le azioni. Il che, no, in qualche misura, finché c'è effervescenza dei mercati è un'ottima idea, ma il momento in cui i mercati, come dire, non fanno più le bollicine e si appiattiscono, tu sei rovinato, perché stavi contando su una certa cifra e qua la cifra non c'è più. Cioè sono manco i resti praticamente, giusto di spicci sono rimasti. Quindi, come vedete, il sistema, ci sono evidentemente miriadi di sistemi attraverso i quali le aziende tendono a legare a se stesse e a parcellizzare i rischi. È chiaro che pagando in azioni tu non fai altro che come dire, diffondere il rischio e l'incentivo su tutti quelli che sono coinvolti, anche se questi sono semplicemente quelli che appunto agiscono ancora sul pulsante, ma diventano anche loro azionisti del genere elettrico, che vanno per tracci insieme al generale elettrico nel momento in cui ci va pure lei. Per cui il problema è questo: non è più pensabile un'azienda che è da sola, che funziona da sola. Il famoso protocapitalismo, il capitalismo iniziale, no? Quelli famosi capitani d'industria, Ford era un esempio luminoso di questo discorso, sono figure che non hanno più senso. Noi abbiamo ancora molte di queste figure in Italia, perché ancora qui abbiamo il famoso ritardo sulla modernità di cui abbiamo parlato l'anno scorso, ma evidentemente cominciano a pagare pegno. Uno dei motivi per cui il sistema delle piccole e medie industrie italiane non sta andando un granché adesso è che questa cosa le piccole e medie industrie non l'hanno mai capita, non hanno mai pagato in innovazione, non hanno mai speso in ricerca, non hanno mai creato dei coordinamenti, delle politiche sensate. No, noi abbiamo uno Stato nel quale tutte le regioni viene spattano e vanno a stipulare dei contratti in Cina, in Russia, senza che si coordini nessuno. Per cui abbiamo 3.000 convenzioni, la Puglia ne ha fatta una, l'Umbria ne ha fatta un'altra, le Marche ne hanno fatta un'altra. Non è pensabile oggi questo tipo di discorso. Non è pensabile, perché se non si fa sistema, penso un'espressione che avrete sentito centinaia di migliaia di volte, se non si fa sistema, ovvero sia se non ci si inserisce in una trama di rapporti che non è semplicemente economica, ma è politica, è culturale, ha tutta una serie di caratteristiche diverse, le aziende sono condannate a perdere, non hanno nessuna possibilità di sopravvivere in questo tipo di ambiente, no? Perché la globalizzazione, come abbiamo visto, non è soltanto economica, non è soltanto culturale, non è soltanto politica, è tutte e tre le cose contemporaneamente, e ci deve essere qualcuno che riesca in qualche misura a maneggiare, no? Manager di fatto sarebbe, vorrebbe dire questo, riesca a gestire questo tipo di complessità nel modo migliore per la sua azienda. Ora, abbiamo visto però, e su questo concludo, come vi dicevo la volta scorsa, che il modo migliore per l'azienda non è necessariamente il modo migliore per il manager. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato di Stennis l'altra volta, cosa abbiamo constatato? Abbiamo constatato che c'era questo paradosso, ovvero sia che il re-engineering delle diverse aziende, il ridisegnare queste diverse aziende secondo criteri nuovi, diversi, eccetera, eccetera, in linea di massima non conviene da un punto di vista di produttività, ma conviene da un punto di vista finanziario, ovvero sia porta a un apprezzamento delle azioni dell'azienda in questione. Quindi, come vedete, si configura uno scarto tra la performance effettiva, la performance reale dell'azienda e la performance finanziaria. Non so se questa cosa è chiara. Ma voi probabilmente immaginate che il prezzo dell'azione sia collegato alla capacità reale dell'azienda. Se lo pensate, non avete capito niente. Perché non è vero. Vi faccio presente che nel momento della famosa bolla di internet, quando Google andò per la prima volta in borsa, la sua azione ebbe una crescita stratosferica nelle prime ore di scambio. E non c'era nessun motivo, perché non c'era Google, praticamente era un'idea, non c'erano risultati, non c'era nulla. Per cui vediamo che la quotazione in borsa ha sì un certo aggancio con la performance, ma non necessariamente. E la borsa non è razionale, è il luogo del rischio, come dicevano, no? Giustamente. Allora su cosa rischi tu? Rischi su un cavallo. Secondo te un cavallo vince e tu scommetti e l'azione aumenta. Però non è detto che poi questo realizzi. Allora che succede? Che il manager, che normalmente ha le famose share options, stock options, non so se avete sentito parlare di queste cose, ovvero sia è stato retribuito pure lui con grossi grosse cifre di azioni dell'azienda per incentivarlo a produrre al meglio, a essere, come dire, estremamente vincente, perché il gergo è bellissimo, cosa fa? Adotta delle strategie che gli convengono finanziariamente, ma non praticamente. Cioè il manager fa ciò che deve fare perché l'azione dell'azienda aumenti, quindi fa re-engineering, che manda a casa migliaia di persone, tutte queste cose, le borse si entusiasmano, l'azione aumenta di valore, il manager se vende le sue quote e poi va via, e l'azienda tramazza, che è quello che succede normalmente. Forse avete seguito un minimo dell'andamento dei mercati, ma sono pochissime le aziende che hanno un andamento normale, un andamento legato a capacità produttive, innovazione, quello che dovrebbe essere la famosa economia reale. So che avete sentito nei mesi scorsi che c'era costantemente un reiterare nei giornali del discorso dell'opposizione fra economia virtuale e economia reale. La crisi finanziaria azzanna l'economia reale, dicevano. Che vuol dire? Vuol dire che noi eravamo convinti che la finanza fosse un'altra cosa, e che lasciasse più o meno il tempo che trovava, tutti questi contenti, sempre entusiasti, che andavano in giro, bellissimi, donne splendide, eccetera, eccetera, però per il resto il mondo andava avanti per conto suo. No, perché i loro giochi finanziari hanno dei riflessi sulle aziende vere, sull'andamento, sulla produttività. Il problema è che non hanno i riflessi che ci si aspetterebbe. Di solito costano molto di più di quanto non convengano in termini di produttività. Leggetevi Zenit e vedrete che è esattamente questo il punto. Ovvero sia, la gran parte delle strategie che portano alla flessibilità del lavoro oggi, quindi il costo della corrosione del carattere, tutta questa serie di cose, non vengono adottate tanto per un problema di effettiva maggiore produttività e capacità innovativa, ma vengono adottate in vista dell'accettazione di queste politiche da parte delle borse e quindi della valutazione, della sovravalutazione delle azioni, che a loro volta è utile a quelli che hanno le azioni. Quindi i manager, i responsabili, i presidenti, i vicepresidenti, tutti quelli che casualmente non pagano mai sconto. Quindi loro lo sanno, tra l'altro tanti casi di inside trading sono esattamente questo, ovvero sia uno che sta lavorando con delle informazioni riservate, ma perché è chiaro che il manager lo sa benissimo che cosa sta per fare, quindi sa anche quando deve vendere le azioni, gli altri no, per cui si trova in vantaggio da un certo punto di vista, e quindi lui deve vendere le azioni e fa miliardi. Quelli che hanno le azioni se le tengono perché non sono al corrente, non gliene frega niente, stanno lì, sono tranquilli, in capo a 2 mesi, 3 mesi, quelle azioni valgono più una lira. Fatto il gioco, il manager cambia, va a dare il suo contributo geniale a qualche altra azienda e quella che c'era rimasta chiude. Voi avete visto un film che si chiamava Dick e Jane, Operazione Furto? Ecco, era da ridere, però era esattamente questo, non so se vi ricordate. Quello con Jim Carrey e non mi ricordo chi altro, no? Era da ammazzare la risata in linea di massima, ma se non è che, se ci facevi mente locale un attimo, non c'era molto da ridere, perché era esattamente questo il problema. Il capo era scappato col malloppo e tutti gli altri erano rimasti lì col cerino in mano, no? Ed è quello che succede abbastanza regolarmente in quasi tutto il sistema. Infatti una delle cose interessanti e intelligenti del testo è che richiama la vostra attenzione su queste dinamiche che non sono ovvie, perché noi ragioneremmo in termini di lo fanno perché migliora l'azienda. Bisogna vedere da che punto di vista migliora, perché lo scarto fra finanza e realtà oggi come oggi è marcatissimo. Oggi forse, dopo il crollo della finanza, cominciamo a ritornare a pensare che forse occuparci anche della realtà non sarebbe una cattiva idea. Però è evidente che anche qui, come vedete, c'è uno scarto che è immaginale tra virtuale e reale, tra materia e spirito, come dicevamo l'altro giorno. È la stessa cosa, applicata al mondo della realtà. Tenete presente che la Nike o Nike o come diavolo volete chiamarla, non ha più una fabbrica che una. Ha soltanto un grosso studio di pubblicità. Le scarpe le fanno in Cina quelli che fanno tutte le scarpe del mondo. Loro si occupano esclusivamente dell'immagine. Fine. Quindi diciamo che insomma è abbastanza evidente che c'è qualcosa che non quadra, insomma, perlomeno a mio modesto giudizio. Ci vediamo domani.